Che cosa si intende per lutto? Il vocabolario Treccani lo definisce come sentimento di profondo dolore che si prova per la morte di persone la cui perdita è vivamente rimpianta. E già qui c'è una rilevanza per il medico, che riguarda il rapporto con i familiari di un paziente con malattia terminale o deceduto e con il paziente che abbia perso una persona cara. In più, il lutto può indurre il paziente ad assumere comportamenti impropri, ad abbandonare le terapie e può anche dilatarsi rispetto alla morte, comprendendo molti altri casi di perdita che modifica in modo irreparabile la vita. Merita quindi un avvio alla riflessione. Siamo insieme per condividere alcuni elementi di gestione del lutto in sanità. Siete in compagnia di Paolo Boschi, sono il presidente dell'agenzia formativa Apogeo, che ha sede a Firenze e si occupa fra l'altro di corsi ECM. Il brano che stiamo ascoltando è il notturno opera 20 in do diesis minore di Chopin, nell'interpretazione del Rossano Sportiello Trio. Con il termine lutto si può indicare l'insieme di stati d'animo, pensieri e reazioni dovuto alle perdite che modificano la vita. Colpisce chi affronta una malattia terminale, chi perde funzionalità e autonomia o chi vede sminuito il proprio sé. Può riguardare chi resta privo di beni come la casa, la libertà e la gioia. Talora tutto si interseca, come nella perdita di una persona amata per abbandono o per decesso. Si possono registrare il lutto per il desiderio dell'altro, per tutto ciò che di quella persona soddisfaceva le proprie attese e dava senso alla vita. Il lutto per l'immagine di sé non avendo fatto tutto il possibile e quello per i progetti del futuro, forse il più difficile da elaborare. Esistono vari modelli per descrivere il processo di elaborazione del lutto. Come riferimento, qui possiamo considerare quello della psichiatra svizzera Elisabeth Kübler-Ross, la fondatrice della psicotanatologia e uno dei più noti esponenti degli studi sulla morte. Il modello che propone si articola in 5 fasi. La prima fase è definibile come negazione. Qui, davanti a notizie infauste, il soggetto può gridare all'errore o criticare la competenza del medico. Bisogna considerare che non si tratta di sfiducia, ma di un rifiuto psicotico della verità come difesa dall'ansia. La seconda fase è la rabbia. Il soggetto vive la perdita come un'ingiustizia e reagisce aggredendo chi ha di fronte. Le sue manifestazioni non vanno considerate come attacchi razionali, ma come l'esito di questa fase. Segue la contrattazione. La persona può andare alla ricerca di una terapia magica, rivolgendosi a guaritori, a truffatori, e qui occorre un'ampia informazione per evitare che questo accada. Quarta fase, la depressione. Il soggetto prende consapevolezza della perdita. La sofferenza aumenta, con tristezza, isolamento, mal di testa, aumento o perdita di peso, incapacità di concentrarsi, irritabilità, insonnia o torpore, frustrazione. Mancano le parole per esprimere la sofferenza, né vengono cercate o accettate. Qui serve solo aiuto operativo. Quinta fase, l'accettazione. La persona ha elaborato l'accaduto e accetta la propria condizione. Inizia un nuovo percorso che può richiedere sostegno. È quindi scorretto valutare come patologiche le reazioni psicologiche delle prime fasi del lutto. Occorre anche considerare che negazione, rabbia, contrattazione, depressione e accettazione sono fasi, non stadi. Quindi, anche se vengono elencate in questa sequenza, nelle manifestazioni di uno stesso soggetto possono mischiarsi, cambiare ordine, ripresentarsi a distanza di tempo. Per rendercene conto, ascoltiamo insieme un dialogo da Fiori d'acciaio, il film del 1989 diretto da Herbert Ross e tratto dal dramma teatrale di Robert Arling, con Sally Fields, Julia Roberts, Olympia Dukakis, Shirley MacLaine, Barry Lanna e Dolly Parton. Il film narra gli alti e bassi della vita di sei donne della Louisiana. Fra di loro c'è la giovane Shelby. Nonostante una grave forma di diabete, Shelby ha deciso di diventare madre, ma in seguito alla gravidanza e vittima di un'ischemia, muore. La scena che ascoltiamo si svolge nel cimitero, subito dopo il funerale, quando le amiche si stringono intorno a Mary, la madre di Shelby. Seguendola nel suo sfogo, facciamo anche attenzione alla sequenza delle varie fasi.
Shelby, lo sai, non vorrebbe che noi ci abbandonassimo al dolore. Dovremmo reagire come meglio ci riesce e tirare avanti. Questo mi dice la mente. Vorrei che qualcuno lo spiegasse al mio cuore.
Dram ci diceva che non l'hai lasciata un istante.
Beh, potevo mollare la mia Shelby. L'ho asfissiata, come ho sempre fatto per tutto quello che la riguardava, sperando che si svegliasse, litigasse con me. E infine ho capito che non c'era più speranza. Abbiamo staccato la macchina. Ed ero lì io. E tenevo la mano di Shelby. Oddio. Mi sono resa conto, come donna, di come sono stata fortunata. Io ero lì, quando quella meravigliosa creatura è entrata nella mia vita. Ed ero lì quando l'ha lasciata. Sono stati i più preziosi momenti della mia vita. Ora torno a casa. Nessuno ha uno specchietto?
Se qualcuno ha uno specchietto... Io non so come ti senti dentro, cara, ma i tuoi capelli non si sono mossi.
Shelby aveva ragione. Sembra che abbia un casco da fumo.
Oh, no.
Cara, ti senti bene?
Sto bene. Sto bene. Sto bene. Sto bene!
Io potrei andare a piedi nel Texas e tornare.
Ma mia figlia, no! Mai ha potuto! Oddio, sono così arrabbiata che non so cosa fare! Io voglio sapere il perché! Voglio sapere perché la vita di Shelby è finita! Voglio sapere perché quel bambino non saprà mai quant'era meravigliosa sua madre! Non dovrà mai sapere quello che ha passato per lui! Oddio, io voglio sapere perché! Perché? Io vorrei tanto poter capire. No, no, no. È contro natura che accada così. Prima a me toccava. Ho sempre pensato di andarmene prima io. Io questo non posso accettarlo. Io questa cosa non accetto. Io voglio picchiare qualcuno finché non sarà male come me. Io voglio picchiare qualcuno con tutta la mia forza.
Lasciamo Mary al conforto delle sue amiche e riflettiamo sulla progressione del monologo. Ascoltando con cura, si può ritenere che la sequenza sia stata diversa rispetto a quella data da negazione, rabbia, contrattazione, depressione e accettazione. Qui si può ritenere di aver assistito a una prima parvenza di accettazione, poi alcune venature di depressione, poi ancora accettazione e a seguire rabbia, negazione e ancora rabbia. Nel gestire il rapporto con una persona in lutto, occorre quindi essere pronti al variare della situazione. Esistono varie forme di lutto. Qui possiamo sintetizzare quelle di primo riferimento. Il lutto anticipatorio, come ha affermato Raphael nel 1983, è determinato dalla previsione della perdita. Può manifestarsi ad esempio nei congiunti del paziente terminale e denota meccanismi per contenere la sofferenza come evitamento, nuovi progetti, rivalutazione della vita e dei propri lavori. Il lutto deprivato, secondo Doca nel 1989, è il dolore nascosto per scarso o assente consenso sociale verso la sofferenza o l'impossibilità di manifestarla. Secondo Arie nel 1975, si manifesta anche quando la morte è considerata un tabù, per cui il moribondo viene deprivato di notizie sul proprio stato e i congiunti dissimulano i propri sentimenti. Nel lutto complicato l'elaborazione è rallentata o cristallizzata per l'incapacità di accettare il senso della perdita. Il dolore tipico può ampliarsi fino a forme psicopatologiche con apatia, indifferenza totale, insensibilità agli stimoli o malesseri esistenziali. Talvolta il soggetto sacralizza reperti del passato, denota allucinazioni, assume alcuni comportamenti di chi ha perso o soffre delle stesse patologie. Qui ci sono le persone che abbandonano le terapie o, come ha rilevato Dalton nel 2000, reputano che contaminando gli altri con la propria depressione troveranno una vita migliore. Identificare queste situazioni può essere motivo per aiutare il soggetto a riprendere il percorso di elaborazione, talvolta anche con un aiuto specialistico. Ecco alcuni accorgimenti che possono agevolare un colloquio impegnativo. Nella fase di preparazione occorre raccogliere informazioni su cosa è accaduto e sugli sviluppi per poterli indicare con precisione ove occorra. Predisporre un setting riservato con sedie e fazzoletti. Prepararsi a gestire l'eventuale presenza di persone fragili. Nella fase di attuazione è preferibile esprimersi in modo diretto e partecipato. Lasciare tempo agli interlocutori per agire le proprie emozioni. Dare indicazioni sugli sviluppi o mostrare dove reperirle. È anche opportuno verificare se si viene capiti e se si sta comprendendo quello che l'interlocutore ci dice. Per quanto riguarda i comportamenti operativi, è preferibile parlare poco, non interrompere l'altro e rispettare nelle pause, lasciare che pianga, distogliendo lo sguardo e porgendo fazzoletti, chiedere se è il momento di procedere con aspetti pratici. Per quanto riguarda il lessico, è bene evitare espressioni del tipo «so come ci si sente» e «c'è chi sta peggio», poiché non denotano compassione, ma giudizi sui sentimenti e sulla situazione altrui. C'è invece una forma empatica cognitiva molto forte in frasi come «mi spiace per la sua perdita». Tutto ciò poggia sulla capacità di farsi carico cognitivo dello stato d'animo dell'altro, mantenendo una distanza interiore. Ecco perché qui, in particolare, il lavoro sull'empatia cognitiva e sulla comunicazione diventa ancora più prezioso. Parlare del sentimento di morte è necessario per aiutare le persone ad uscirne. Elemento basilare per orientarsi nel dialogo con la persona in lutto è non minimizzare la questione, ma sollecitare la riflessione sul perché vivere. Siete stati insieme a Paolo Boschi per condividere alcuni elementi sulla gestione del lutto in sanità. E abbiamo ascoltato lo studio numero 20 in Do diesis minore di Chopin nell'interpretazione del Rossano Sportiello Trio. Ci ritroviamo al prossimo argomento.